dal Vangelo secondo Marco, capitolo 7, i versetti dal 24 al 30. Marco 7, dal versetto 24 al versetto 30. Poi Gesù partì di là e se ne andò verso la regione di Tiro. Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto. Anzi, subito una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, sirofenicia di nascita, e lo pregava di scacciare il demonio dalla sua figlia. Gesù le disse: «Lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». «Sì, Signore», ella rispose, «ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». E Gesù le disse: «Per questa parola va, il demonio è uscito da tua figlia». La donna, tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto. Il demonio era uscito da lei. Amen. Il passo che abbiamo appena letto è molto conosciuto e potrebbe essere preso come spunto per fare molte, varie e importanti considerazioni, tutte ugualmente importanti. Tuttavia, quest'oggi voglio e intendo sottolineare solo un insegnamento in particolare che possiamo trarre da questo passo. Certo, non è l'unico e non è forse neanche il principale, ma ritengo che sia uno dei più importanti e tra i più rilevanti, non solo per la vita cristiana in generale, ma anche per i bisogni della nostra Chiesa in questo periodo in particolare. Questa mattina voglio soffermarmi a parlare del significato, dell'importanza e dell'esaudimento della preghiera di intercessione. Infatti, il modo in cui il Signore Gesù esaudì la preghiera della donna di cui abbiamo letto dovrebbe farci riflettere profondamente su uno dei doveri principali che grava su tutti i cristiani: la preghiera di intercessione, ovvero quelle preghiere che noi eleviamo, innalziamo dinanzi a Dio in favore di altri. I cristiani sono persone che non solo hanno il dovere di pregare per se stessi, ma hanno il dovere ordinato da Dio di pregare per altri. Con il versetto 24 del capitolo 7 noi entriamo in una nuova sezione del Vangelo. Marco ci dice che Gesù si ritirò dalla Galilea per recarsi in un'altra regione, addirittura in un'altra nazione. Andò in Fenicia, un territorio che era abitato dai pagani e dove avrebbe voluto trascorrere un certo periodo di tempo nell'anonimato. Infatti Gesù, abbiamo letto al versetto 24, si partì di là, vale a dire dalla Galilea, andò verso la regione di Tiro ed entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno. Non è che Gesù si nascondesse o che Gesù volesse sia diventato improvvisamente, diciamo, desideroso di non avere a che fare con la gente, no, voleva trascorrere un po' di tempo nell'anonimato probabilmente per varie ragioni. Uno era quello di recuperare dalle fatiche, Gesù era sempre in movimento con i suoi discepoli, costantemente impegnato nel servizio del regno di Dio, ma anche probabilmente perché a causa della polemica che aveva appena sostenuto con scribi e farisei, volesse allentare un pochino la pressione. Non abbiamo motivo di credere che c'era pericolo per lui di essere arrestato, però comunque il Signore per prudenza si ritira in una nazione dove probabilmente scribi e farisei sicuramente non lo avrebbero seguito. Se da Gerusalemme erano venuti fino alla Galilea, non si sarebbero però contaminati ad entrare in una nazione, sul territorio di una nazione pagana. E ancora una volta però vediamo che i desideri del Signore Gesù di riposare e di stare per un po' di tempo nell'anonimato sono sconvolti da una intromissione, dall'intromissione questa volta di una donna pagana che lo cerca per supplicarlo in favore di sua figlia affinché la liberasse da una possessione demoniaca. Quanti di voi leggono regolarmente la Bibbia sanno che anche il Vangelo di Matteo parla e racconta questo passo, anzi Matteo lo racconta riportando un gran numero di particolari. Marco sembra che voglia evitare di darci tutti quei particolari che Matteo ci offre, che rendono il racconto di Matteo, del primo evangelista, piuttosto drammatico. Ecco, e Matteo si concentra principalmente nel farci vedere tutte le difficoltà che questa donna dovette affrontare per avere la grazia dal Signore. Invece qui Marco ci spinge a considerare maggiormente le circostanze e le dinamiche della preghiera di intercessione. E la prima cosa che voglio farvi osservare è guardare un po' più da vicino a questa donna che pregò. Chi era? Era una straniera. Al versetto 26 noi leggiamo che questa donna era pagana, ellenis, il termine col quale viene descritto, che non significa necessariamente greca di origine, perché era consuetudine tra gli ebrei distinguere il mondo in giudei e greci. Quelli che non erano giudei erano tutti greci, no? Come, che so, siciliani e il resto del mondo. Ecco, una prospettiva piuttosto, diciamo, nazionalistica. E quindi questa traduzione pagana o gentile, appartenente alle genti, è certamente corretta. E possiamo dire che questa donna era nata in Fenicia, ma era di cultura greca, nel senso che parlava la lingua dei greci e ne condivideva anche la cultura, ne condivideva anche i costumi e la religione. Il fatto che poi fosse donna era un ulteriore ostacolo, perché qualunque iniziativa presa da donne tendeva ad essere considerata con sospetto dalla cultura giudaica del tempo. Quindi la sua origine, la sua tradizione, la sua condizione, perfino il suo genere, la ponevano molto distante da Cristo e dalle promesse divine. Questa era una donna, ma era una donna sofferente. Il fatto che sua figlia fosse tormentata da uno spirito immondo, e non sappiamo da quanto tempo, e non sappiamo neanche in realtà da che età avesse questa figlia. Qui viene descritta come una bambina, la mia bambina, dice questa donna, la mia bambina è tormentata da uno spirito immondo. Però il termine che viene utilizzato, tugatrion, significa può significare piccola, bambina, ma può essere anche utilizzato come un termine di affetto, cioè la mia cara figlia, la mia cara figliuola. Molte volte anche noi, anche delle mamme che hanno delle figlie ben cresciute, continuano a parlare di loro come della mia bambina o i miei bambini, quando bambini non sono più. Ma appunto è una descrizione di affetto, di appunto interesse e di amore materno. Quindi possiamo dire che questa donna che era, questa ragazza che era posseduta, poteva benissimo anche essere una ragazza o anche una donna fatta, seppure non sposata, altrimenti non sarebbe stata descritta in questo modo. E comunque dicevo, questa figlia era tormentata da uno spirito immondo e deve essere stato per questa donna una fonte di estremo e di intenso dolore. Tutte le gioie della maternità erano rovinate da questa triste condizione spirituale, i progetti di vita per il suo futuro segnati da quest'ombra sinistra e cupa. Non vedeva futuro per sua figlia. Si trattava di un dolore quotidiano che si rinnovava ogni qualvolta doveva prendersi cura di lei. Era una malattia di origine spirituale e quindi poteva osservare le facoltà mentali di questa ragazza, di questa sua figlia, compromesse, indebolite, rovinate, umiliate dall'azione diabolica. Quale dolore ci può essere per una madre più grande di questo? Vedere la propria figlia, il frutto del proprio grembo, sotto l'influenza e sotto la potenza del diavolo. Questa donna, sono convinto che mille e mille volte avrebbe preferito sostituirsi alla propria figlia, prendere il suo posto, sarebbe stata disposta a pagare qualsiasi prezzo, qualsiasi cosa, a consultare qualunque medico, ma non c'era nulla da fare. Vedete, questo ci fa comprendere qualcosa intorno alla sofferenza in questo mondo. In questo mondo non si soffre soltanto per cose che ci riguardano direttamente, per mali che si abbattono sulla nostra stessa pelle. Probabilmente questa è una lezione che ancora i ragazzi non hanno imparato, ma che imparerete presto o tardi. In questo mondo si soffre non solo quando noi siamo coinvolti in prima persona, in questo mondo si soffre anche quando le persone che amiamo soffrono. E se c'è una cosa che può accrescere ulteriormente questa sofferenza è quando noi vediamo le persone amate che soffrire e non abbiamo i mezzi per consolarle. Non abbiamo la capacità, la possibilità di far loro del bene. È il caso di questa donna. Sua figlia era posseduta da un demonio e il caso era al di là delle sue forze. Se avesse avuto l'influenza, se si fosse fatta del male, avrebbe potuto starle vicino, consolarla, ma c'era qualcosa che era al di là delle sue possibilità. Non poteva fare nulla per lei. Pensiamo a quale frustrazione un genitore, una persona che ama, prova quando vede il proprio figlio, la propria figlia, il proprio coniuge o il proprio amico, la propria amica soffrire, ma siccome magari non sono credenti, non abbiamo i mezzi per dare loro una parola di conforto. E le cose che diciamo sentiamo che non hanno senso per loro, non sono ricevute, non hanno forza. È come cercare di parlare, di far sentire una musica a un sordo, di parlare della bellezza dei colori a un cieco. O cercare di insegnare qualcosa a una persona che è mentalmente limitata. È un grande dolore. È un dolore che è proporzionato all'amore che noi abbiamo per quella persona, il senso di impotenza che proviamo. Però questa donna a un certo punto sentì parlare di Gesù. Avendo udito parlare di lui, leggiamo al versetto 25, venne e gli si gettò ai piedi. Vedete, davvero ci fu una svolta nella vita di questa donna e un momento in cui questa donna cominciò a sperare. Gesù Cristo è la speranza del mondo. E prega. Come prega? Guardiamo alcune caratteristiche della sua preghiera. Prima di tutto, fratelli, mi sembra di osservare che questa preghiera elevata dalla donna cananea, dalla donna sirofenicia, da questa pagana, è una preghiera che viene elevata che sgorga da un forte senso di urgenza. Al versetto 25 leggiamo che subito una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Subito, probabilmente non appena Gesù arrivò, forse, ma comunque non appena questa donna seppe di Gesù, immediatamente volle andargli incontro. Subito. Sembra che questa donna si sia lanciata su Cristo come un predatore sulla sua preda. Non appena seppe della sua presenza, volle approfittare della vicinanza di Gesù, nella consapevolezza che se avesse perso quella possibilità sarebbe stata sprecata per sempre. E questa è una prima caratteristica della preghiera di intercessione. Noi dobbiamo comprendere che il Dio ci fa vivere nell'oggi. Molte volte una delle cose che frenano la nostra volontà, il desiderio e anche che davvero sviliscono le nostre preghiere è che molte volte non ci rendiamo conto che l'unica cosa che noi non possiamo mai più recuperare una volta che l'abbiamo perso è il tempo. E che la nostra vita dovrebbe essere vissuta con questo senso di urgenza. In questi giorni siamo stati sconvolti da una triste notizia. Due giovani, uno di 17 anni e uno di 15 anni, a Calascibetta, un paesino, una cittadina vicino a noi, due fratelli che guidavano due motorini diversi, due scooter diversi, uno mentre usciva da casa e l'altro mentre tornava a casa, in una curva si sono scontrati, entrambi senza il casco, e uno di loro è morto, 17 anni, l'altro è ancora sconvolto da questa tristissima provvidenza. Si muore a 17 anni, si muore a 15 anni, a 12 anni pure, come si muore a 80 anni e a 70. E noi non conosciamo il domani. E siccome del domani non c'è certezza, noi non dovremmo vivere nel cercare di godere l'oggi, ma di prepararci al domani. E la preghiera di intercessione deve sgorgare dal senso della responsabilità, dell'amministrazione del tempo che Dio ci dona. ed è il fatto che le opportunità che oggi noi perdiamo, le preghiere che oggi noi non eleviamo a Dio, non saranno mai più elevate. Questa donna percepì il senso dell'urgenza di rivolgere la propria preghiera a Cristo. Inoltre, la seconda cosa che osserviamo è che questa donna percepì che Gesù era la persona adeguata, Gesù era la persona giusta, e questo è il secondo aspetto della preghiera di questa donna: il senso di urgenza, la percezione che Gesù era la persona adeguata. Marco non riporta il titolo con cui lo chiamò. Gesù viene chiamato figlio di Davide da questa donna, in Matteo 15:22 lo leggiamo, ma Marco ci dice che lo chiamò Signore, un appellativo che, se lo consideriamo in concomitanza alle altre azioni e alle parole che pronunciò, dimostra che questa donna aveva una percezione, la percezione di stare al cospetto di qualcuno che era più che un profeta e sicuramente molto più di qualunque guaritore, molto più di qualunque stregone che magari aveva già consultato. Signore, Signore. Questa donna capisce chi è Gesù. E questo è un secondo aspetto della preghiera di intercessione: la consapevolezza, la coscienza di chi è colui al quale noi ci stiamo rivolgendo. Questa donna inoltre, ed è la terza caratteristica della sua preghiera, mostra devozione, mostra un senso di completa remissione, di abbandono, di umiltà nei confronti di Gesù. Si prostra, si getta ai suoi piedi. Abbiamo letto al versetto 25, si gettò ai piedi di Gesù. Il verbo che viene utilizzato da Marco, prospitto, dà l'idea di una persona che cade sulla propria faccia al cospetto di un'altra, perché è consapevole dell'assoluta disperazione del proprio caso, della propria condizione, in un atto di profonda umiliazione. È una resa incondizionata. Altre volte lo stesso verbo viene utilizzato, per esempio, nel caso dell'indemoniato che si getta ai piedi di Gesù, e quindi a volte, ecco, l'attitudine esteriore non corrisponde all'attitudine interiore, ma in questo caso è esattamente ciò che dimostra di essere. Questa donna va da Gesù, lo chiama Signore, si getta ai suoi piedi e confessa la sua completa impotenza e la completa remissione della sua volontà a cospetto di Cristo. Vedete, questa è un'altra caratteristica della preghiera di intercessione. Chi il vero intercessore, colui che prega per altri, deve avere questa attitudine nei confronti di Cristo. Non andare a Gesù o a Dio a dirgli quello che deve fare, battendo il pugno, Signore. Ma l'attitudine di colui che si getta ai piedi di Cristo, riconoscendo la disperazione del proprio caso. Signore, se non mi aiuti tu, chi mi aiuterà? Se non rispondi tu, chi risponderà? E questo deve farci riflettere sulle azioni esteriori che accompagnano le nostre preghiere. Sono perfino la postura del nostro corpo, conformi all'attitudine interiore del nostro cuore. Dio è Dio, Dio è Dio. Inginocchiarci, gettarci dinanzi a Lui, assumere un'attitudine di riverenza non è mai, mai fuori luogo. Le chiese evangeliche molte volte, troppe volte, ai nostri giorni, sono famose per questa atmosfera di ridanciana, casuale e priva di qualunque formalità. La forma, quando è sostenuta dall'intensità dei sentimenti, non è mai male. Quando la forma è vuota e senza la potenza e la corrispondenza del cuore, è certamente da rifiutare. Ma un cuore devoto produrrà un corpo che si prostra dinanzi a Dio. Riflettiamoci. E non lasciamoci abbagliare da tutta la gioiosità di certe riunioni, magari oceaniche, no? Evangeliche, dove tutta musica e tutta lode e tutta gloria in apparenza. La gloria è dove c'è un cuore che sente le cose che questa donna sente, che riconosce Gesù come questa donna lo riconosce, che nella sofferenza, nell'intensità della sua sofferenza, corre e si getta ai piedi di Gesù. Qui è la gloria, qui è la gloria. E un'altra caratteristica, la quarta caratteristica della preghiera di questa donna, è la specificità. Questa donna venne a Gesù dicendogli qual era il problema di sua figlia e chiedendogli esattamente cosa desiderava che lui facesse. Ecco, immaginiamoci questa donna, gettata ai piedi di Gesù, dire: Signore, ti prego, scaccia il demonio da mia figlia. Questa è la sua preghiera. Non giri di parole, non frasi eloquenti, non grande pompa: Signore, ti prego, scaccia il demonio da mia figlia. E questo ci insegna qualcosa di importante a proposito della preghiera di intercessione. Nel pregare per gli altri dobbiamo essere specifici e impegnarci a chiedere le cose che desideriamo e che sono necessarie. Nella preghiera di intercessione dobbiamo essere specifici e dobbiamo chiedere, impegnarci a chiedere le cose che sono necessarie. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando noi andiamo dinanzi a Dio a pregare, dobbiamo pensare per chi stiamo pregando. Pensiamo che se preghiamo per una persona malata, magari che è una credente o un credente, oppure per un non credente, oppure per un giovane o una giovane cristiano o cristiana, le nostre richieste devono essere diversificate. Perché? Perché diversi sono i loro bisogni e le loro circostanze. Noi abbiamo molte preghiere di intercessione nella Scrittura. Le più belle e le più profonde sono quelle dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo non pregava: Signore, benedici la chiesa di Efeso, Signore, benedici la chiesa di Corinto. No! No, leggete le sue preghiere. Egli prega in un certo modo per gli Efesini, in un certo modo per i Tessalonicesi, in un certo modo per i Filippesi, in un certo modo per i Colossesi. Perché? Perché non c'è un vestito uguale per tutti. Le persone sono diverse, i bisogni sono diversi. E la vera preghiera di intercessione è l'attività di una intelligenza che si pone dinanzi a Dio. Pensiamo che quando preghiamo per un non credente, noi dovremmo chiedere che il Signore apra il suo cuore. Apra la sua mente, lo convinca di peccato, faccia vedere l'orrore del suo peccato, possa vedere la bellezza della verità, la bellezza di Cristo. Quando preghiamo per giovani credenti, ci saranno altri bisogni. Leggiamo per esempio le preghiere che troviamo nella prima e nella seconda lettera ai Tessalonicesi per comprendere quali sono i bisogni dei nuovi credenti. Conoscere, comprendere appieno la volontà di Dio. Essere capaci di compiere le opere che Cristo ha preparato dinanzi a noi affinché le pratichiamo. Quando preghiamo per un credente che è malato, un fratello, una sorella malati, cosa dobbiamo chiedere? Signore, benedicilo, benedicila, guariscilo, guariscila? No, dobbiamo considerare la volontà di Dio per lui, per lei, che si manifesta in quella malattia. Dobbiamo considerare le sue circostanze particolari. Dobbiamo considerare, per esempio, chi si prende cura di questo malato, di questa malata. In altri termini, la preghiera di intercessione è preghiera che coinvolge tutto il nostro essere, anima e corpo, cuore e intelligenza. E la migliore preghiera di intercessione è quella che deriva dalla nostra conoscenza di Dio, della verità teologica e della condizione delle persone per cui preghiamo. Per quale ragione noi ci stiamo prendendo la briga in questi giorni, in questi mesi, in questi ultimi mesi, di studiare la geografia, no? A turno alcuni fratelli tra di noi, la domenica sera e durante il giorno della domenica o durante qualche altro giorno della settimana, si preparano a raccogliere delle informazioni su nazioni che sono così lontane da noi. Domenica scorsa abbiamo pregato per l'Uzbekistan, questa sera pregheremo per il Kazakistan. Cose che e ascoltiamo per 5-10 minuti la spiegazione di dove si trovano queste nazioni, quali popolazioni ci sono, quali percentuali di cristiani, di musulmani o le religioni che... Perché? Per quale ragione non preghiamo, Signore, benedici il Kazakistan, benedici l'Uzbekistan? Perché crediamo che la più conoscenza abbiamo dei fatti, più le nostre preghiere saranno efficaci e utili. Dio ha ordinato questo. Vi ricorderete che l'Apostolo Paolo più volte nelle sue lettere dice: quando ho saputo alcune notizie da parte vostra, allora, avendo saputo, ho pregato così e così e prego così e così. L'informazione, la comprensione, la valutazione, il discernimento della situazione in particolare ci aiuta a pregare in modo efficace. Ancora, la quinta caratteristica di questa preghiera, della preghiera di questa donna fu disposta ad accettare una strana risposta da parte di Gesù. Perché la preghiera è una vera battaglia spirituale che deve essere combattuta con fede e perseveranza. A volte il risultato delle nostre preghiere ci sconcerta. Il Signore sembra che non ci risponda, oppure le sue risposte sono apparentemente indecifrabili o perfino offensive. Gesù, quando parla, risponde a questa donna, dice che i cagnolini, non è bene dare il pane dei figli ai cagnolini. Ora, quando noi diciamo cagnolino, non è la stessa cosa di dire cane, ma se diciamo porcellino e non diciamo porco, la natura è la stessa, va bene? Per quanto abbia potuto mitigare la questione parlando di cagnolini, ecco, Cunarion, piccoli cani, sempre cane l'ha chiamata il Signore Gesù. E a volte le risposte del Signore ci sembrano offensive, ma è qui dove si vede la differenza tra quelli che pregano davvero da quelli che invece non pregano, pregano per finta. Quelli che pregano davvero sono disposti a ricevere da Cristo qualunque risposta, anche indecifrabile, perfino contraria alle proprie richieste o addirittura offensiva. Chi siamo noi dinanzi a Cristo? Chi è privo di colpe? Se ti devi porre davanti a Gesù e Gesù ti chiamasse cagnolino, come potresti dire tu di essere qualcosa di diverso? Se Cristo, vi ricordate quando nel libro di Isaia Dio dice a Giacobbe: tu sei come un vermiciatto. Israele poteva offendersi perché Dio lo aveva chiamato verme. Tu ti puoi offendere se Dio ti chiama verme? Io no. Io no. Perché so chi sono. Nessuno di noi è privo di colpe. Chi merita la benevolenza, la grazia di Dio? Chi la merita? C'è qualcuno che può alzarsi qui in mezzo a noi e dire: no, io me lo merito che il Signore mi faccia questa grazia? C'è qualcuno? Nessuno di noi merita di vedere la luce di questo sole che splende oggi. Nessuno di noi gode di avere la salute di cui sta godendo, poca o molta che sia. Se sei vivo e se adori Dio questa mattina, e se mangi e se bevi, è tutta grazia. È tutta grazia. È sola grazia. Se tu, Signore, ci tratti secondo le nostre colpe, chi può reggere dinanzi a te? Davide, al colmo della sua sofferenza, esclamava: io sto in silenzio, non aprirò bocca, perché sei tu che hai agito. E questa è l'attitudine degli uomini santi dinanzi a Dio, delle donne sante. Vi ricordate nel giorno in cui Dio bruciò due figli ad Aronne, due figli che erano nel ministero, due figli che erano andati ad offrire incenso dinanzi a Dio? Dio li bruciò, lì morirono davanti al Signore. Leggete in Levitico 10:3, Aronne tacque. Aronne tacque. Cosa succederebbe se Dio bruciasse due dei nostri figli? Aronne tacque. Sei tu che hai agito, Signore. Quello che tu fai è sempre giusto. E quindi l'attitudine umile al cospetto di Dio dipende dalla nostra conoscenza di chi Dio è, della nostra posizione al suo cospetto. Dio è grande in saggezza, è infinito in sovranità. Noi siamo creature, noi siamo peccatori, noi siamo figli. Questo deve determinare la nostra attitudine. In ultimo, e questa è l'ultima caratteristica della preghiera di intercessione di questa donna, intelligenza e audacia nel replicare con rispetto e con coraggio. L'umiltà di questa donna non era quella umiltà apparente di coloro che assumono un'attitudine fatalistica o dimessa davanti a Dio, ma poi nutrono risentimento nell'animo. No? Vabbè, cala di Junco, capassa a china. Però rimangono ribelli nel cuore, contrari alla volontà di Dio. Sì, Signore, non posso fare altro. Tu mi hai tolto la salute, tu mi hai tolto un figlio, tu mi hai tolto mia moglie, tu mi hai fatto impoverire. Che devo fare? Non c'è niente da fare. Passi, passi. Ma poi il cuore rimane nello stesso stato. No, questa donna non è così. Questa donna, il cuore di questa donna è retta al cospetto di Cristo. E proprio perché è retto al cospetto di Cristo, trova l'audacia di replicare coraggiosamente, ma con rispetto. Al versetto 28, nella sua risposta, questa donna non contraddice il Signore. Risponde al Signore: dici bene, sì Signore, è vero, quello che dici di me è vero, non ho alcun diritto, però pure i cani mangiano, eppure i cani mangiano le briciole. Ora Signore, non voglio la carne, non voglio un piatto di lasagne, non voglio una parmigiana, non voglio un arrosto, non voglio le patatine fritte. Mi bastano le briciole. E una briciola della tua grazia è sufficiente ed è abbondante. Vedete, questa risposta, un tale ragionamento è disarmante. Come avrebbe potuto dire di no il Signore? E vediamo noi la stessa attitudine in Abramo, in Mosè. Vi ricordate quando Abramo intercede per Sodoma? Signore, 50, 40, 30, 20, 10. E quando a Mosè Dio dice, va bene, questo popolo si è corrotto, si è costruito un vitello d'oro. Mettiti da parte che io li distruggo e darò a te una discendenza. E Mosè risponde: Signore, ma cosa diranno gli egiziani di te? La gloria del tuo nome ne va di mezzo. Diranno che non sei stato capace di fare quello che avevi promesso. Signore, non lo fare. La preghiera di intercessione non è un atto meccanico, formale. È la misteriosa interazione tra due intelligenze. La nostra intelligenza è l'intelligenza di Dio, che seppure sono di infinita distanza, sono corrispondenti. Dio ci ha dato un'intelligenza simile alla sua. La sua è infinita, la nostra è limitatissima, ma c'è corrispondenza. È la preghiera di intercessione. È proprio questo, la misteriosa interazione tra queste due intelligenze. Dio si compiace di ricevere le nostre richieste intelligenti, nello stesso modo in cui un padre gioisce nel vedere lo sviluppo intellettuale e fisico dei suoi figli che divengono seri e contribuiscono attivamente con spirito di iniziativa al bene della famiglia e della società. A volte un buon padre lascerà che suo figlio abbia tutto il merito per aver fatto qualcosa che lui stesso avrebbe potuto fare anche senza l'aiuto di suo figlio, allo scopo di gratificarlo, allo scopo di incoraggiarlo. Uno degli scopi della preghiera di intercessione è quello di sviluppare le nostre grazie mediante il loro esercizio. E l'ultimo punto, prima di rivolgermi a alcune parole di applicazione, è questo: il Signore esaudì la preghiera di questa donna. Operò a distanza e questa donna se ne dovette andare in fede. Gesù disse: vai a casa, sta tranquilla, tua figlia è guarita, e lei, credendo alla sua parola, se ne andò. Quando andò via e lasciò Gesù, questa donna non poteva verificare che veramente le cose stavano così, ma quando arrivò a casa vide che le cose, che il Signore l'aveva guarita, credette, andò via e trovò che le cose stavano come il Signore le aveva detto. Gesù, Dio, risponde alle preghiere, egli esaudisce le preghiere di intercessione. Che cosa succede quando le preghiere di intercessione sono esaudite? Non dobbiamo vedere Dio come uno che se ne sta sulle sue e sta lì e ci aspetta per vedere, no? se il livello di passione o di fede in noi è sufficiente affinché esaudisca, no? E sta lì e aspetta, e noi siamo laggiù che ci agitiamo, e a un certo punto questo livello sale, a un certo punto, quando arriva a un certo livello, Dio dice: vabbè, complimenti, hai vinto il premio, ecco l'esaudimento. Pensiamo che Dio faccia così? C'è tanta gente che pensa così. C'è tanta gente che pensa: tu non sei guarita? Hai un tumore? Stai morendo? Preghi e il Signore non ti risponde? È perché non hai sufficiente fede. Se avessi sufficiente fede, il Signore ti dovrebbe rispondere. Come se Dio sta lì nel cielo e misura, no? Quando arrivi al livello giusto, si compie l'atto, la grazia. Ma no, Dio si compiace e si rallegra di rispondere alle preghiere, di esaudire. Che cosa succede quando questa donna prega? Il cuore di Cristo esulta, il cuore di Cristo esulta. Per questa parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Forse noi, da come ce lo racconta Matteo, questo senso di esultanza di Cristo non lo percepiamo, ma se leggiamo quello che dice in Matteo, al versetto 28, osserviamo la sorpresa di Cristo: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. In altri termini, Dio esulta e si rallegra nel rispondere alle nostre preghiere. Dio non è avaro, non è riluttante, non gli dobbiamo strappare dalle mani l'esaudimento. Egli esulta, gioisce. Dio è soddisfatto quando esaudisce le nostre preghiere. Non è un incoraggiamento questo a pregare? Non solo, le persone per cui preghiamo sono beneficiate. Questa ragazza, questa figlia di questa donna era lì, non poteva far niente, ma sua madre pregò e lei venne beneficiata. E così noi, quando preghiamo, le nostre preghiere, in un modo misterioso, fanno del bene ad altri. Noi stessi siamo rinforzati, perché ottenere l'esaudimento delle nostre preghiere è un grande incoraggiamento. Ma non solo, anche altri, che in tutta questa storia non c'entrano affatto, sono edificati. Pensate a quanta gente è stata edificata da questo evento. Noi, a 2000 anni di distanza, stiamo parlando di questo evento e riceviamo incoraggiamento, forza ed edificazione. Perché? Perché una donna ha pregato e il Signore l'ha esaudita. E questo è l'effetto della preghiera di intercessione. Quando preghiamo, fratelli, accadono miracoli. Quando preghiamo, accadono miracoli. Ora, che cosa impariamo da tutta questa storia, fratelli? Impariamo, vi avevo detto all'inizio, che questa predicazione su questo argomento è particolarmente adatta a noi e alla nostra circostanza. Non vi sembra? Nella provvidenza di Dio. Perché prima di tutto impariamo qualcosa intorno a Dio. Chi è Dio? Chi è Dio? Dio non è una forza cosmica impersonale, non è l'assoluto immobile e irremovibile. Dio è una persona. E nelle sue determinazioni accetta non soltanto la nostra sottomissione, la nostra adorazione, ma accetta anche le nostre richieste. Vedete, il Dio dell'Islam è un Dio assoluto. Islam significa sottomissione. Allah è un Dio che chiede agli uomini soltanto di sottomettersi e basta, e di accettare la sua volontà. Stop. Il nostro Dio non è come Allah. Non accetta soltanto la nostra sottomissione. Certo la vuole. Egli accetta anche le nostre richieste, le nostre preghiere. La preghiera nel mondo musulmano non è preghiera di richiesta, è l'atto di un essere che si deve solamente sottomettere, prostrare dinanzi a questo grande Dio. I cristiani invece credono, noi crediamo, che nel modo in cui Dio tratta con noi traspare l'amore, la considerazione che Dio ha per noi. Dio ci ha resi simili a Lui, noi siamo la Sua immagine, ci ha fatti affinché avessimo una relazione di comunione con Lui. E quale maggiore piacere si può provare di avere l'ascolto e il cuore di una persona infinitamente migliore di noi? Quale maggiore privilegio di poter parlare a un grande essere in cui vi è tutta la scienza, tutta la potenza e tutta la bontà, unite però alla disponibilità di usarle in nostro favore? Un tale Dio deve essere ammirato e adorato, e non rivolgerci a Lui in preghiera significa disprezzare una così grande persona e una così grande salvezza. Dio è una persona e Dio vuole che noi abbiamo una comunione intelligente con Lui. Seconda cosa, questo passo ci insegna qualcosa intorno alla natura della fede autentica. La fede e la preghiera cristiane non hanno nulla a che fare con la magia, con il baratto, con la superstizione. Io prego e ottengo questo, io dico la parola nel modo giusto e Dio agisce. No, la fede autentica è attiva, e la grazia e la vitalità di un mistero, una misteriosa congiunzione dell'azione di una umanità redenta e quella di una divinità disposta ad agire che spiega appunto l'esaudimento della preghiera. In altri termini, nella preghiera cristiana c'è questa umanità redenta. L'uomo che riceve lo Spirito si rivolge a Dio e Dio è disposto ad ascoltare e a rispondere. E questa è la preghiera di intercessione, questa è la preghiera cristiana. La grandezza della fede non si misura dalla spettacolarità delle risposte divine, ma dalla qualità delle nostre preghiere. Ricordatevi, non ha grande fede chi risuscita i morti o chi compie i miracoli. C'è gente che avrà risuscitato i morti e compiuto miracoli che andrà all'inferno. Ha grande fede chi prega come questa donna. Chi prega come questa donna. Ultime due cose, molto velocemente. Quali doveri ci indica tutta questa dinamica della preghiera? Prima di tutto, fratelli, non ci indica il dovere che ci dobbiamo ravvedere della miseria delle nostre preghiere? O addirittura dall'assenza della nostra preghiera? Le nostre preghiere di intercessione sono ancora troppo misere per essere chiamate tali, troppo scarse, troppo poco somiglianti alla preghiera di questa donna. E se c'è qualcuno tra di voi che non prega, abbia tu 8, 10, 12, 50 o 80 anni, questa mattina ravvediti. Comprendi che il non pregare, non rivolgerti a Dio, approfittando di ogni occasione che Dio ti dà, è uno spreco di tempo ed è un peccato così grave, poiché Dio ti ha dato questa porta di accesso e tu costantemente rifiuti di fare ciò che è per il tuo bene e per il bene di altri. È come se Dio ti mettesse dinanzi un banchetto e tu stai lì a morire di fame e vedendo altre persone che desiderano cibo, tu non hai, sei così pigro, sei così pigra da non stendere la mano per darne un po' ad altri. Quanto è malvagio il tuo cuore. Quanto è malvagio il nostro cuore quando non preghiamo per noi e per gli altri. Dobbiamo ravvederci e perseverare nella preghiera. Genitori, per noi genitori, questo è un grande dovere e non ha importanza se i nostri figli sono piccoli o grandi o se non sono ancora nati. Dobbiamo pregare costantemente. Cosa salvò la figlia di questa donna? Fu la preghiera di sua madre. E potremmo raccontare tanti esempi nella storia distante o vicina di figli che sono stati salvati dalle preghiere di madri, di padri, di genitori devoti. Se tuo figlio, se tua figlia è sotto l'influenza del diavolo, prega per lei, prega per lui. Abbia pure 50 anni tua figlia o tuo figlio, prega per lui. Genitori, noi abbiamo questo grande dovere. Fino all'ultimo giorno della nostra vita, siano i nostri figli in casa o già con figli e nipoti e altri figli, noi dobbiamo pregare per loro. Dobbiamo pregare gli uni per gli altri, come i pastori devono pregare per il gregge per il pastore. Uno dei nostri doveri come Chiesa è quello di pregare gli uni per gli altri. E dobbiamo crescere e migliorare nella quantità e nella qualità delle nostre preghiere, personalmente, in famiglia, in Chiesa. L'ultima cosa. Questo episodio e questa storia evangelica ci insegna l'utilità dell'afflizione. E queste non sono parole mie, ma sono parole di John Charles Ryle. Ascoltate cosa dice Ryle. Le afflizioni sono spesso una benedizione per la nostra anima. Certamente la donna cananea fu molto provata da questa esperienza. Tuttavia la sua sofferenza è stata il mezzo che l'ha condotta a Cristo e che l'ha spinta a pregare. Se non fosse stata raggiunta da questa sciagura, la donna cananea sarebbe rimasta probabilmente indifferente verso Cristo e il suo messaggio. Sicuramente per questa donna l'essere afflitta è stato un bene. Salmo 119, versetto 71. Se quando ci troviamo in difficoltà siamo impazienti, dimostriamo di essere deboli e poco saggi. Ogni prova è un messaggio da parte di Dio ed è voluta per il nostro bene. Le afflizioni ci insegnano ad essere più riflessivi, ci allontanano dalle minuzie e dalla frivolezza del mondo, ci spingono a meditare più seriamente e diligentemente la Scrittura e a pregare più intensamente. La salute è una cosa buona, ma la malattia è migliore perché ci conduce a Dio. La prosperità è un grande dono della grazia di Dio, ma le avversità rappresentano un dono maggiore se ci spingono ad avvicinarci a Cristo. È meglio sopportare il dolore più tremendo che vivere nell'indifferenza e morire nel peccato. È mille volte meglio soffrire come la donna cananea e avvicinarsi a Cristo piuttosto che vivere come il ricco stolto nel benessere e con la salute, morendo però separato da Cristo e senza speranza. Riflettiamo su queste cose e ci aiuti il Signore ad essere saggi. Amen. Chiniamo il capo.